I Giochi dell'Armonia presenta
I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini.
Quarto incontro. La luce del giorno.
Dal libro della Genesi. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno.
Una buona domenica a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
Grazie.
In questo itinerario lungo i sei giorni della creazione, che è un paradigma della nostra crescita spirituale, incontriamo oggi il quarto giorno. Quarto giorno che tratterai in due puntate. E prima di affrontare la prima parte di questo argomento, ti chiedo come sempre, Don Fabio, un riassunto delle puntate precedenti.
Ecco, noi abbiamo visto nel primo giorno questo sia la luce di Dio, che implicava il fatto che nella vita spirituale noi dobbiamo partire dalle prime evidenze, partire dal fatto che noi siamo informi, non possiamo pretendere da noi stessi niente all'inizio, bisogna essere semplici, accettarsi poveri come siamo, e siamo un'opera di Dio, ma si parte dalle prime cose che sono evidenti. Sappiamo che si accende la luce e allora appaiono le prime reali, vere urgenze. Nel secondo giorno compare la separazione delle acque superiori dalle acque inferiori e divengono così le acque superiori, sono acque che diventeranno poi pioggia, benedizione inaudita per la mentalità ebraica, mentre le acque inferiori sono il mare, cioè l'acqua che è morte, l'acqua dove arriva non si vive più, non si coltiva più, non c'è più lo spazio vitale dell'uomo. Allora bisogna saper distinguere ciò che sta sopra da ciò che sta sotto. Infatti le acque vengono separate per mezzo di una cosa che si chiama firmamento, che riecheggia il significato della parola in ebraico rakia, che vuol dire superficie dura, parte che fa come un muro, come uno schermo, come una cortina dura e impenetrabile che trattiene ciò che è, appunto, deve stare sopra, perché inizia a apparire lo spazio della vita. Allora qui abbiamo scoperto che dobbiamo mettere dei punti fermi, cioè il tema del secondo giorno sono state le priorità. Dopo aver visto le prime evidenze, noi dobbiamo iniziare a fissare le priorità della nostra vita. Ciò che veramente deve restare fermo e non può essere più messo in discussione. Senza queste chiarezze non si fa nessun progresso di nessun genere. Quindi siamo arrivati al terzo giorno, quando le acque vengono radunate, le acque inferiori, e appare l'asciutto. E abbiamo parlato dei limiti, dei confini, degli argini. Abbiamo scoperto che esistono due tipi di argini. Ci sono gli argini che la vita ci impone e che dobbiamo sapere accettare e valorizzare. E ci sono gli argini che dobbiamo mettere noi, i no che noi dobbiamo accogliere dalla vita, che la vita ci dice, indipendentemente dalla nostra volontà, e che dobbiamo saper valorizzare, e gli argini, i no che dobbiamo dire noi, positivamente, prendendo una decisione. Quei no che dobbiamo dire a noi stessi, al disordine del reale, perché appaia la vita. Infatti poi appunto appare il germoglio della vita, appare la prima vita, che è la vita vegetale. E questo appunto è la fecondità, che è secondo la propria specie, e che sarà un tema su cui poi a suo tempo dovremo tornare ulteriormente.
E arriviamo al quarto giorno della creazione. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Dunque la luce come assoluto, sappiamo, è stata già creata nel primo giorno. Dunque cosa sono, a cosa servono queste fonti di luce?
Sono innanzitutto per separare il giorno dalla notte. E questo già è tanto importante nella nostra vita. C'è tanta gente che su questo c'ha tanta confusione. Confondere il giorno con la notte, per la nostra realtà esteriore ed interiore, è grave. Bisogna distinguere ciò che è giorno da ciò che è notte. E siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni. Ovvero sia, attraverso la rotazione solare, noi sappiamo che riconosciamo l'anno. Attraverso la rotazione lunare noi riconosciamo i mesi, secondo l'antico modo di misurare. Infatti mese in ebraico si dice con la stessa parola in cui si dice luna, la nuova luna è il nuovo mese. Grosso modo questo è il ritmo reale. E quindi ci sono i giorni, perché l'alternanza fra sole e luna è il giorno e la notte. Allora tutto questo ha una funzione di ordinare la vita. Certo, bisogna iniziare a distinguere giorno da notte, anno da anno, mese da mese, giorno da giorno. E anche qui si parla delle feste, cioè delle situazioni straordinarie, eccezionali. La vita non è tutta uguale, la vita non è una massa che ci viene addosso, boom, tutta insieme, ce la prendiamo. No, la vita ha distinzioni, ogni giorno è diverso l'uno dall'altro e bisogna saper discernere giorno da giorno, mese da mese, anno da anno. E così capire quando il ritmo va nello straordinario della festa. Ecco, questo governare il giorno e governare la notte, per governare il giorno e la notte, viene ripetuto, perché appunto qui c'è una questione di governo. Il governo della realtà, quindi, ci viene per una luce diversa, cioè la notte non è assenza di sole, è un altro tipo di luce.
E a questo punto, Don Fabio, passiamo da una dimensione più concreta, più materiale, alla dimensione spirituale. Ecco, cosa significano, cosa simboleggiano queste fonti di luce nel nostro cammino di discernimento spirituale?
Ecco, se noi dobbiamo governare e distinguere, separare, innanzitutto cominciamo dal capire che il giorno è per l'attività e la notte è per il riposo. Questo ciclo attività e riposo ha il suo equilibrio. Noi quindi dobbiamo capire le cose da fare e le cose da non fare. Siamo proprio nell'ambito del discernimento, siamo nell'ambito della discrezione quotidiana, ma anche mensile, ma anche annuale, ma anche globale della realtà. Io devo capire cosa devo fare, cosa è giorno. E cosa non devo fare? Cosa è notte? Se pensiamo che nel Vangelo di Giovanni dice al capitolo 9 dobbiamo compiere le opere di Dio, dice il Signore Gesù, finché è giorno, poi viene la notte quando nessuno può più operare. Ecco, le opere di Dio hanno un tempo. Dirà poi nel capitolo 11 dello stesso Vangelo, non sono forse 12 le ore del giorno? Dobbiamo operare finché è giorno, poi viene la notte, appunto. Allora, qual è il punto? Che nella visione del Signore Gesù, il giorno e la notte sono lo spazio in cui si opera, lo spazio in cui si compie la propria missione. Allora noi capiamo che queste due luci sono la illuminazione sulla nostra vocazione, quella generale e quella peculiare, quella quotidiana, quelle che sono le cose proprio da fare, l'illuminazione su quello che non è la nostra vocazione. Noi non dobbiamo agire come macchinette che fanno cose, fanno tutto, noi non possiamo fare tutto. Dobbiamo capire qual è la cosa che spetta a noi, qual è lo spazio che spetta a noi. Allora, per questo abbiamo bisogno di luce per distinguere. Come arrivano queste luci? Sotto il punto di vista fisico, arrivano esternamente, colpiscono gli organi ricettori del caso, che per noi sono gli occhi, e via dicendo. Ma sotto il punto di vista spirituale, questa luce parte dal di dentro. La luce che è in te, dice il capitolo 6 del Vangelo di Matteo. La luce che è in te è luce o è tenebra? Allora, noi parliamo di queste insinuazioni che abbiamo dentro. In sé l'insinuazione non è una cattiva parola, non significa semplicemente niente, non è né buona né cattiva. Dobbiamo capire che le insinuazioni possono essere di due tipi. Noi distinguiamo nel nostro linguaggio, per nostra comodità, le ispirazioni dalle suggestioni, riconoscendo in questo le opere che compie in noi lo Spirito Santo e quello che compie in noi, come lo chiama Sant'Ignazio di Loyola, il nemico della natura umana, cioè ciò da cui chiediamo di essere liberati ogni volta che diciamo un Padre Nostro, il male, il maligno, il quale lavora principalmente con le suggestioni, mentre lo Spirito Santo lavora con le ispirazioni. È molto importante capire queste due parole, distinguerle un pochino. Le ispirazioni, la parola ispirazione vuol dire spirare dentro, cioè sono cose che partono dal cuore e spirano dentro il cuore, l'ispirazione, il luogo proprio del dialogo fra Dio e l'uomo. Questo luogo è il cuore, cioè la parte più profonda, il centro dell'essere dell'uomo. È lì che lo Spirito Santo agisce ordinariamente con tutti gli uomini della terra, con tutte le donne della terra. La suggestione è interessantissima. Magari noi siamo abituati a pensare a un suggerimento come una cosa buona. Va bene, nell'uso normale è diventato un termine accettabile, buono, ma suggerere non è un buon senso. Il gerente, colui che gestisce la gestione, il gerente, appunto, suggerere, suggestione, vuol dire stare sotto la gestione di un altro. Infatti, se questo spazio che è limitato ci consentirà, perché noi abbiamo qui un piccolo spazio per parlare di una cosa straordinariamente importante, la distinzione interiore fra le ispirazioni e le suggestioni, la distinzione fra come parla lo Spirito Santo dentro il cuore dell'uomo e come parla il maligno nel cuore dell'uomo, per cui gli ascoltatori siano, come dire, invitati ad approfondire questa tematica. Noi diciamo alcune cose semplicemente così, come possiamo adesso presentarle succintamente, per distinguere il linguaggio dello Spirito Santo nel cuore dell'uomo, la luce del giorno, dalla luce della notte, dalla luce della tenebra, dalla luce che ci porta a non distinguere bene le cose, a essere confusi. Allora, qual è la caratteristica essenziale di queste due forme di parlare? L'ispirazione e la suggestione. L'ispirazione è una proposta, non impone niente. La suggestione invece coarta, devia, costringe. Ci sono pensieri di un bene che viene proposto al nostro cuore. A un tratto io vedo davanti a me una cosa buona verso cui mi posso aprire. Io vedo dentro di me qualche cosa che mi istruisce verso qualcosa di positivo. Questa cosa mi lascia completamente libero. Io sento un combattimento interiore perché capisco che aprirmi a quella cosa vuol dire accettare un cambiamento, accettare anche, come dire, una posizione di generosità che implicherà forse delle perdite, ma io resto perfettamente libero. Posso dirgli di no, pure essa è forte dentro di me e la sento profondamente vera. Lo Spirito Santo non conosce, secondo molti maestri spirituali, il verbo dovere. Lui apre una possibilità ci parla di quello che possiamo fare. Invece, la suggestione è una urgenza, è una costrizione. Io devo farlo, devo fare questo. La suggestione si presenta in noi come una cosa che tutto a un tratto sa di obbligo. Anche se magari parla di cose spirituali, anche se magari parla di cose sante, però noi spariamo, non siamo più liberi. Infatti normalmente si intreccia di sensi di colpa e nasconde molto spesso una pretesa su se stessi, nasconde una superbia che è un imbarcarsi per cose che non sono veramente le nostre. Attraverso la suggestione si parla in maniera aggressiva, attraverso l'ispirazione si parla in maniera serena, calma, e uno sa quello che deve fare e sa anche che è molto ben basato. Infatti la suggestione normalmente, questo tipo di insinuazione interiore per cui io sento che devo fare una cosa, normalmente quando gli si chiede di essere giustificata, ovvero sia, sto facendo l'esempio di quando io mi trovi a essere stato irretito da una suggestione, da un'emergenza anche spirituale, da una cosa che mi si impone come doverosa, ma io questo lo devo fare. Quando poi qualcuno mi chiede sì, ma perché lo fai? Io razionalizzo in maniera complicata e tortuosa. Non ho una risposta lineare. Parto per un discorso che non finisce mai e giustifico questa insinuazione interiore. Quando invece viene dallo Spirito Santo e mi si chiede perché faccio questo, ho una risposta semplice, pacata, tranquilla. Non ho il problema di convincere l'altro, perché sono molto ben convinto di mio. E quindi sono sereno di quello che dico, ma io faccio questo perché penso che questa sia la cosa giusta. Non ho molto da articolare, la cosa vola bene, va avanti bene. Quando una cosa viene dal nemico, è una suggestione, devo convincere l'altro, resto frustrato e arrabbiato se l'altro non mi dà ragione, perché non sono convinto io stesso, perché sento la forzatura dentro di me. Le cose nelle ispirazioni dello Spirito Santo sono lineari, le cose nelle suggestioni del maligno sono cervellotiche e normalmente deviano da certe patenti, semplici evidenze. Ovvero sia, mentre nel primo caso parliamo di una luce che illumina, nel secondo caso, nella suggestione, parliamo di fissazioni, dove spariscono delle realtà e uno con il martello, con il piccone, fa quadrare il ragionamento perché deve arrivare per forza a una cosa che è apparsa a priori da un'analisi del reale. Nella ispirazione dello Spirito Santo, gli atti in questa luce solare possono essere straordinari, ma sono di fatto conseguenziali, non hanno forzature e si sta nella realtà. Invece le suggestioni del maligno parlano sempre di beni ipotetici ancora non raggiunti e non certi. Pregiudicano spesso un bene già reale che appare di colpo più piccolo e che deve essere trascurato. La ispirazione ha questo prefisso in, è qualcosa che viene, ripetiamo, da dentro. La suggestione ha questo prefisso sub, è sotto qualcosa. Allora, lo Spirito Santo sa parlarci molto nelle intuizioni buone, serene. Il maligno ci parla spesso nei ragionamenti complicati, dove le cose basta prenderle. Sotto un altro punto di vista non si giustificano più. Una cosa tipica delle ispirazioni è che resistono anche a giorni e giorni di analisi, ovvero sia il giorno dopo appaiono sempre nella stessa maniera, e il giorno dopo ancora, e il giorno dopo ancora, perché hanno in sé un briciolo di eternità. Invece le suggestioni basta ripeterle con costanza e giorno dopo giorno appaiono nella loro capacità di sgretolarsi, di perdere la loro forza e diventano ingiustificabili. Allora noi sicuramente a questo punto ci dobbiamo fermare, perché questa trasmissione si ferma qui, grosso modo non abbiamo più tempo, allora vuol dire che dovremo ulteriormente approfondire questo importantissimo quarto giorno. ma dobbiamo iniziare a chiederci, e questo già sarebbe un grandissimo servizio. Questo pensiero che ho è una ispirazione o è una suggestione? Mi si impone serenamente o mi si impone violentemente? Resiste se interrogato o se interrogato reagisce violentemente? Queste forme sono diverse fra di loro. Cominciamoci a fare delle belle, sante domande sui nostri pensieri. Alcuni sono dono, altri sono trappola.
E anche per oggi siamo giunti al termine del nostro incontro. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Vi ricordo che la prossima puntata di questa serie, dunque la seconda parte dedicata al quarto giorno della creazione, andrà in onda domenica prossima alle 7 del mattino e in replica alle 21. Vi ricordo inoltre che è possibile riascoltare le puntate precedenti su radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia. Da Monia Parente grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini.
Quarto incontro. La luce del giorno.
Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Realizzazione di Monia Parente.